Questo episodio avrà una forma un po' diversa. Non faremo la solita analisi delle canzoni. Racconteremo uno spaccato temporale ben preciso, tra il 78 e il 79. Cominciamo. Nella scena musicale anni 70, numerosi talenti si confrontano e si conoscono. Magari scrivono insieme, magari sono anche super amiconi. Ma quando si tratta di collaborare ufficialmente, soprattutto incrociando generi e stili lontani, ecco che i talenti si rivelano più simili a un arcipelago, entità che solo apparentemente sono elementi di uno stesso sistema. In questo scenario, nel 79, due realtà spezzano il provincialismo. Sono la premiata Forneria Marconi e Fabrizio De André. Gli artisti si conoscono e hanno già lavorato insieme in precedenza. Facciamo un passo indietro. Siamo nel 1970, Giampiero Reverberi e De André stanno lavorando al disco La Buona Novella. Reverberi, in veste di arrangiatore, ha di fronte una sfida particolare. Sa che il concept tematico serioso, ispirato ai Vangeli, è stato messo da De André in rapporto con i tempi che corrono, ovvero con le rivolte del 68, la lotta sociale per i diritti umani, l'indipendentismo delle colonie, la guerra fredda e così via. Quindi musicalmente il tutto deve essere fresco e in linea con i tempi, ma si deve tentare simultaneamente di costruire scenari esotici ed evocativi che restituiscano un'idea del momento storico originario.
In quella occasione mi fa trovare in sala di registrazione quattro pellegrini, quattro ragazzini con i basettoni, che si chiamano i Quelli.
De André li conosce, sono ottimi strumentisti, a passo con i tempi, masticano cultura musicale enciclopedica e lavorano spesso come turnisti per dischi importanti. Stanno appena appena capendo che forse è ora di evolversi in qualcosa di nuovo e progressivo. Quando arriva la proposta, Franz Di Cioccio, batterista e traino del gruppo, coglie la palla al balzo. Dalle parole di Di Cioccio:
un disco con Fabrizio De André, roba da A Day in the Life, per dirla alla Beatles.
Il primo impatto con De André è molto formale, il carisma da intellettuale si fa sentire. Per quanto tenti di distaccarsene, Fabrizio ha un'estrazione borghese. Mettiamoci anche la nota espressione d'anarchico incazzato ed ecco spiegata un'apparente diffidenza reciproca iniziale.
Lui è il poeta, noi i musicisti. Fine.
Poi però si passa a paccioccare con i brani della Buona Novella. Per i Quelli, i testi sono uno shock. L'intensità spiazzante delle analisi dei Vangeli inaugura un viaggio in cui il gruppo si tuffa come sotto incantesimo. Sotto la solida direzione artistica di Reverberi, i Quelli si rivelano un bacino creativo straordinario. Le partiture sono scritte, ma viene loro lasciata libertà di improvvisazione qua e là, soprattutto in termini di intensità di esecuzione. Li lasciano suonare come se la sentono. Nella formazione all'epoca c'è anche un tale Mauro Pagani, che però di lì a qualche anno terminerà il sodalizio con la band per dedicarsi ad altre ricerche musicali. E anche con lui, De André, avrà ancora da fare in studio. Ma ne parliamo tra un paio di episodi. Il risultato, alla fine, c'è. La Buona Novella è un successo commerciale e viene riconosciuto musicalmente come il lavoro a passo con i tempi che tutti auspicavano. Nelle note di copertina comparirà una riflessione di Fabrizio.
Ho degli amici, Mussida, Di Cioccio, Piazza, Premoli e Pagani. Con loro la fatica comune si è trasformata in amicizia da quel momento.
Il secondo incontro con Fabrizio. Dopo l'episodio della Buona Novella, i Quelli e Fabrizio si incontrano, per così dire, solo in classifica. A volte qualche scambio epistolare, ma finisce lì. I Quelli fanno ancora in tempo a lavorare con Lucio Battisti per La Canzone del Sole. Poi fanno il grande passo. Alcuni elementi lasciano il posto ad altri e si danno un nuovo nome. La premiata Forneria Marconi, o PFM. Hanno in mente una proposta del tutto innovativa. I pezzi da radio durano 3 minuti, noi li facciamo di 16. I nomi dei gruppi sono corti e semplici, noi aggiungiamo aggettivi ad un concetto apparentemente non musicale. Suonano un rock progressivo ispirato dai dischi inglesi King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Yes, Genesis, ma lo fanno in italiano, colorandolo di Mediterraneo, mettendoci dentro una musicalità e una scuola di ascolto che passa anche da alcune figure leggendarie di Penisola. Il rock progressivo in quegli anni diviene una scena di tutto rispetto anche in Italia. Decine di formazioni fioccano di continuo. Alcune, tra cui la PFM, diventano vere e proprie rockstar. Sto pensando al Banco del Mutuo Soccorso, alle Orme, ai New Trolls e così via. Il primo disco della PFM, Storia di un Minuto, schizza al primo posto delle classifiche di vendita. Hanno riconoscimento artistico in Inghilterra e negli Stati Uniti, cosa più che mai rara a quell'epoca. Ad ascoltarli a Los Angeles è normale trovare i Toto o Frank Zappa. Mussida viene invitato in sessions con nomi pazzeschi. È considerato un grande chitarrista. Dalle parole di Diciocio:
in breve perdiamo i contatti con la realtà italiana.
Sono 4.000 i concerti in giro per il mondo che la PFM tiene in quei primi anni di attività. Proseguono così per tutta la prima metà del decennio, finché nel 77-78 tutta quella scena, che ha esteso i brani a minutaggi biblici mettendo estro e tecnicismo alla base di uno stile in continua evoluzione, sta subendo un momento di stallo. La proposta appare in parte satura. Contemporaneamente, in alcune parti del mondo, tra cui New York, ma soprattutto in Inghilterra, una nuova generazione di musicisti sta tornando alle radici. Un muro di suono fatto da tre accordi distorti, batteria dritta e canto sguaiato sta dicendo chiaro e tondo: basta con questo rock fine a se stesso. Diciocio lucidamente riconosce:
suonare non è più saper suonare, ma fotografare il malessere sociale.
Largo agli incazzati, basta musica sofisticata. Esplode il punk rock. D'altronde lo abbiamo visto, il 77 è anche l'anno in cui si alza il livello dello scontro, quasi al culmine degli anni di piombo e degli attriti terroristici, oltre che degli scioperi e della lotta di classe. Le cose si evolvono con un ritmo al cardiopalma e intanto la PFM è tornata in Italia dopo le esperienze americane. Sfoggia un livello di musicalità impareggiabile, si sta dedicando ad una forma di live internazionalizzato che racconti un po' il loro bagaglio culturale. E intanto De André, oltre ad aver fatto i dischi che ha fatto, dal 75 circa, lo ricordiamo, ha eletto la Sardegna a sua patria adottiva. Si dà all'agricoltura e all'allevamento, mica improvvisandosi, anzi, studia e impara manuali di agraria. Ha sempre tenuto d'occhio la PFM, conosce bene il loro percorso oltreoceano, è affascinato dal loro porsi
in direzione ostinata e contraria.
Gli piace che propongano la musica che gli va di fare, non quella che va in radio. Capita così che va a sentirli dal vivo, durante alcune loro date in Sardegna. A fine concerto li raggiunge in camerino. Il momento è caloroso, dopo tanti anni ci si aggiorna su come va, sulla musica, sui tempi che corrono, gli spiriti si allineano, si diffonde armonia.
Belin, perché non venite domani a casa mia a Lagnata?
A pranzo.
Ogni disco si porta piccoli agguati da parte della critica, della gente, meglio le vacche, i tori e i sugheri.
Fabrizio si sbottona con la PFM. Sente che ormai per lui musicalmente è finita. Sta sempre di più caldeggiando l'ipotesi di fare l'allevatore. È un'idea questa che gli dà energia rinnovata, così come rinnovato è il suo richiamo per la natura. Sta circoscrivendo la sua esistenza ad un ritmo essenziale, fatto di Luvi, Dori, il figlio cristiano che viene a trovarlo in Sardegna e qualche data live in giro. In 3 anni ha fatto un solo disco, Rimini, che è da poco uscito e sta piacendo. Patrick Givas, bassista della PFM, ci dice:
credo che uno dei nostri meriti maggiori in assoluto sia stato regalare all'Italia 20 anni di musica di Fabrizio De André. Senza il nostro intervento, forse sarebbe sparito dalla circolazione.
I ragazzi della PFM di musica ne capiscono. Guardando indietro i dischi di Fabrizio, riconoscono come non ce ne sia uno uguale all'altro. Il rinnovamento è stato continuo. Insomma, questo è il modo che Fabrizio ha di fare musica, sorprendere continuamente se stesso, cercando nuovi stili e nuovi stimoli. Non è affatto facile mantenere una produttività regolare con questo approccio. Non si tratta di canzoni da catena di montaggio. I colpi di testa e le intuizioni lo hanno portato a cercare continuamente collaboratori nuovi. si è trovato spesso di fronte alla scrittura di un disco completamente fuori dalla comfort zone, con gente con cui si conosce appena. Durante il pranzo, tra l'insalata di funghi preparata da Fabrizio e il vermentino, c'è l'intuizione chiave. I tempi sono maturi per qualcosa di fresco. Si tirano fuori un paio di chitarre, Di Cioccio tiene la ritmica con le posate sui piatti, si improvvisa una versione funky del Pescatore, l'aria è elettrica.
Quello tra me e la PFM è stato il primo esempio di collaborazione, non soltanto spettacolare, tantomeno commerciale, tra due modi completamente diversi di concepire ed eseguire le canzoni.
Ora bisogna convincere le case discografiche rispettive. I tour di De André piacciono al pubblico. La PFM è il gruppo rock italiano più grande di sempre. Eppure, quando ne parlano i discografici, li fanno venire un colpo. Ci fanno spendere soldi per un live a cui non andrà nessuno se non per contestare. E cosa propongono? Un tour in tutta la penisola? Che poi dovrebbe essere declinato in un album? Follia, non se ne parla neanche. Cantautorato e rock sono due cose diverse. Arma che vince non si cambia. Però la neonata tribù di artisti non demorde. I discografici sono in difficoltà, meglio non scomodare l'artista di punta della Ricordi. Piano piano si convincono, non senza qualche fatica. Ad esempio, la casa discografica della PFM non vuole il loro nome in copertina. Non possono essere, diciamo, dei turnisti, dei musicisti d'accompagnamento. Metti che il pubblico si incazza, almeno così salviamo la faccia, no? Così si escogita un compromesso. Titolo: Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Ok. Ora, piano logistico. Che si suona? Roba originale? Pezzi di entrambi? O solo di una delle due realtà? I tempi di realizzazione sono strettissimi, non c'è tempo per creare roba nuova e i brani della PFM sono belli complicati. Dall'altra, le canzoni di De André hanno un'impostazione da musica popolare. Quindi, per usare un termine improprio, sono un po' più semplici da riarrangiare. E poi la svolta iniziata con De Gregori e continuata con Bubola alla PFM piace molto. La sentono come parte del loro mondo rock. Franco Mussida si ascolta tutta la produzione di De André fino a Rimini. Si procede quindi nella direzione di reinterpretare 20 brani, dai classiconi alle ultime uscite.
Tranne che per una che volle sostituire a vallo il nostro lavoro in toto. Per quanto riguarda gli arrangiamenti, ci diede carta bianca, limitandosi a qualche suggerimento.
I brani vengono selezionati per le caratteristiche melodiche e ritmiche. D'altronde questi sono musicisti prog incredibili, le sette note sono ciò che sanno pacioccare meglio. Dirà Mussida:
abbiamo usato l'armonia per creare magie, quella magia che era nei testi e che veniva fuori dalla voce di Fabrizio. Ci piaceva far entrare il pubblico in un mondo, in un clima, senza che si rendesse conto di quale canzone si trattava.
Lo stile musicale, chiaramente, non sarà il suono PFM prog in pieno, ma ne manterrà alcune atmosfere, avvicinandosi ad una forma più folk rock. Arrangiamenti PFM sta muovendo i suoi primi passi. Palchi e furgoni. Le prove generali si fanno in un teatrino parrocchiale a Corsico, in provincia di Milano. La tribù è riuscita a tenere un profilo basso e, a parte due chiacchiere con le bidelle del teatro, non ci sono particolari interruzioni esterne. Lo spazio per concentrarsi c'è. Da un'intervista a Flavio Premoli, tastierista della band:
il volume delle spie era quasi un test di apparecchiature Amplifon. A parte la sua voce e la chitarra, Faber non voleva sentire altro.
Ricordiamo però qual è la formula di Fabrizio per sopportare la tensione dei live. Una bottiglia di whisky al giorno. A continui sbalzi d'umore, orari impossibili e dinamiche emotive all'ordine del giorno.
Aveva un'autonomia di un paio d'ore al giorno, dopodiché non era più in sé. O lo amavi o lo odiavi. Gran picchi in alto e altrettanti in basso, ma nulla nel mezzo.
Per un battibecco sulle chitarre, lui e Mussida arrivano alle mani sbraitando in bagno. De André è uno molto emotivo, come quando, il giorno prima della data a Venezia, riflette con Di Cioccio:
Belin domani mi faranno la pelle. Tra Genova e Venezia c'è sempre stata rivalità. Mi odiano.
Storie di Repubblica Marinara, insomma, condite da alcune riflessioni sul pesce che gli viene servito a cena, che non è buono come a Genova. D'altronde,
Venezia è sempre stata una palude.
La musica funge da collante e tiene insieme questi sbalzi. Quindi ci sono una trentina di date da fare tra il 78 e il 79. Si noleggia lo studio mobile Manor della Virgin Records di Londra, con a capo il tecnico del suono britannico Peter Greenslade. Mike Henley, fonico dei Soft Machine, gestisce i suoni live. Tecnicamente, il mix finale non avrà nulla da invidiare ai corrispettivi grandi live americani dell'epoca. Mussida segue per un mese anche il mix.
A parte il microfono della cassa che andava e veniva, il materiale utilizzato aveva uno standard molto buono.
Per rendere il tutto possibile, la tribù è accompagnata da tecnici guerrieri, mix di italiani e inglesi. Ne viene fuori uno slang caratteristico del tour, ben prima dei pallidi inglesismi di oggi.
Gli inglesi sapevano dire ciao ragazzi e buongiorno, oltre ad aver assimilato il meglio del nostro vernacolo. Gli italiani avevano assorbito il peggio degli inglesi.
Fucking shit si incastra con Vadar via al curl, scandito da sonori belly in. Gino Lazzaroni, del comparto tecnico, ricorda:
viaggiavo anche io in furgone con una banda di tecnici matti. Eravamo sempre abbastanza sconvolti perché non c'era il tempo di pensare o dormire. Bruno poi si presentava con dei cannoni immensi.
Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
Poi c'è mano di fata.
E c'ha una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
Grossa lana.
E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Mussida. C'ha due baffoni grossi.
Fuori.
E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore.
Mussida ricorda:
normalmente finito il concerto ci si trovava stravolti e straffamati a cenare alle 2-3 di notte e a buttare giù 3-4 birre.
Il programma per la crew tecnica era: a fine concerto, verso mezzanotte, si smonta in 2 ore. In hotel a, tra virgolette, dormire. 8.39, partenza per la location successiva, pausa pranzo, si monta. 17.30-18, pronti per il soundcheck, cena e concerto. E così in loop. Anche la PFM è abbastanza mattiniera, a mezzogiorno già sta pranzando. Fabrizio si alza tra 1 e le 3 di pomeriggio. Tira dritto a caffè latte e sigarette fino al soundcheck, dove inizia a scaldare la voce con il whisky. Prima di salire in scena, pennichella, piatto di pasta e un momento in solitaria per concentrarsi. Quando il whisky non basta, usa anche 10 gocce di Lexotan. Ah, un dettaglio, Fabrizio non sale mai in scena senza prima essersi fatto fare i tarocchi. Responsabile delle carte, Dori. Può capitare in questi contesti che artisti e tecnici vivano in parallelo ma ignorandosi. Non è questo il caso. Da qui nasce il feeling di tribù. De André coglia di continuo soprannomi per tutti. Grossa lana, mano di fata. Lui è coda di lupo. Il backstage viene ricordato come un momento pieno di cazzeggio, con o senza strumenti. Ci si piglia per il culo, si fanno imitazioni, si raccontano barzellette. Spesso i temi sono anche più profondi, con Fabrizio che dà spazio ad una cultura molto estesa, ma senza lasciar trasparire superiorità intellettuale. Parla di progetti futuri, la Turnelli sta dando l'infa artistica che sentiva di aver perso. Ad un certo punto butta lì l'ipotesi di fare un disco interamente in genovese. Rispetto agli esordi di 3 anni fa alla Bussola, lo spettacolo è un altro. È un concerto rock con in centro il poeta a ricamare atmosfere liriche. Certo, come abbiamo detto, non mancano le tensioni. Anche da parte del pubblico. I picchi si raggiungono a Roma e a Napoli. In quest'ultima, gli autoriduttori sparano anche alcuni colpi di arma da fuoco contro le vetrate, intimidendo tutti per poter salire a parlare sul palco. Fabrizio ha un atteggiamento peculiare nei confronti di chi aizza le proteste. Li prende sul serio. dice di stare a sentire, che magari hanno ragione loro, chiede di farsi spiegare le loro ragioni. Di Cioccio ricorda:
più la gente contestava, più Faber stava dalla parte della gente.
Vabbè, ma non è il caso di stare a fare delle dicotomie, cioè io ti dico la verità, ci ho pensato bene, ma non è da un po' che ci penso, è da parecchio, e credo che non ci siano idee buone e idee cattive, o fatti umani buoni e fatti umani cattivi. Ci sono dei fatti umani che vengono accettati dalla maggioranza e vengono definiti buoni, fatti umani che invece vengono raccolti dalla minoranza e vengono definiti cattivi.
A volte si becca insulti tipo buffone o borghese. Alcuni non perdonano l'esordio strapagato alla bussola. A questo lui risponde:
ne ho ricavato parecchi soldi che poi mi sono sputtanato facendo concerti gratis, magari per ideologie che mi erano più vicine.
Capita che lui interrompa il concerto per capire meglio cosa dica una singola persona nella folla, che magari lo sta pure insultando.
Se loro hanno voglia di fare casino, è giusto che lo facciano, cioè secondo me. Ci sono cazzi. E vabbè, ma è giusto lo stesso.
Una volta si becca un pugno in faccia per essere andato a discutere con un contestatore. Altre volte modifica le liriche in base ai contesti. Durante lo spostamento tra una data e l'altra, ad un autogrill un ragazzo si avvicina al gruppo, non riconosce chi è davanti e racconta di essere un fan della PFM che li ha visti la sera prima live. Però non ha apprezzato il concerto e ha lanciato un bicchiere a quel De André. La PFM sta al gioco. Gli propone un passaggio, tanto vanno nella stessa direzione. Partiti, gli rivelano:
noi siamo la PFM e tu ieri sera sei stato davvero uno stronzo. Che ne dici se ti buttiamo dal pulmino?
Ovviamente non si concretizza il fatto. Anzi, lo fanno incontrare con De André. Pare che il ragazzo voglia scusarsi. Arrivati a destinazione, nel camerino, Fabrizio e lui rimangono a parlottare. Sembra tutto risolto. Poi, in un bar dopo il concerto, lo stesso ragazzo gli offre da bere. Gli mette un acido in un bicchiere. La droga sale alcune ore dopo in macchina. E Fabrizio si irrigidisce, perde i sensi, poi urla di fermare la macchina, scende e inizia a correre nei prati pieni di neve attorno alla provinciale. Agli occhi del giovane Cristiano, che segue il tour, il tutto ha un aspetto unico. È esaltato, viaggia sempre con i tecnici, si lascia contaminare da questo mondo. Durante il soundcheck non riesce a stare fermo e strimpella chitarra e violino, beccandosi anche qualche cazziatone da Dicioccio. Nei suoi ricordi è una tournée diversa da quella iniziata alla bussola nel 75.
Ai tempi i suoi musicisti erano dei pazzi squinternati che a tavola si tiravano gli spaghetti o si pisciavano addosso. La PFM invece era abbastanza seria. Questa tournée ha un fascino di luci, sound e arrangiamenti rock.
Le migliori. I brani che compongono la scaletta di questo tour, da quel momento in poi, verranno proposti esclusivamente nella nuova veste. Alcune canzoni rimangono dignitosissime anche nelle versioni originali. Ed ecco in ordine sparso la selezione di quelle alle quali io penso che il tocco PFM abbia dato la forma finale. Amico fragile diventa un ballatone hard rock che non ha nulla da invidiare Pink Floyd, grazie soprattutto agli assoli di Mussida, ma anche al coraggio di Fabrizio nel lanciarsi un'ottava più in alto di dove canta di solito. Riesce nel tentativo, aggiungendo emotività e nessuna stecca. Dicioccio ricorda:
durante il tour non sono mai riuscito a godermi in pieno l'esecuzione di Amico Fragile. Fabrizio rallentava, accelerava a seconda delle parole, a seconda dei respiri.
Poi, quando la tensione si taglia con il coltello, i musicisti liberano l'energia ed esplodono in pieno stile anni 70. Continua Dicioccio.
Dentro di me dicevo: scusami Faber, sei lì dentro, ma ho bisogno di liberare la mia energia compressa.
Continuando la lista, Fabrizio stesso ci dà alcuni suggerimenti.
Secondo me il pescatore con la PFM è più bella dell'originale.
Il violino di Lucio Fabbri, le percussioni reggae di Franz, il tutto rinfresca il brano. Poi il giudice, suonata più veloce e con un arrangiamento che non ha molto da invidiare al revival folk degli anni 90. La fisarmonica indiavolata suonata da Flavio Premoli non ha una singola nota fuori posto leggermente sbavata, non c'è margine di errore umano, sembra suonato da una macchina. La canzone di Marinella è uno dei risultati più efficaci del disco, complici l'interpretazione vocale straordinaria e le atmosfere sospese create da tastiere e chitarre. Nel 2019 ho avuto la fortuna di assistere ad una data della PFM a Torino, in occasione dei 40 anni dallo storico tour. Insieme a loro sul palco c'era anche Michele Ascolese, chitarrista accanto a Fabrizio negli anni 90. E al momento di suonare Marinella, per alcuni minuti, anche Fabrizio è stato con noi. La sua voce, estratta dalle registrazioni originali del tour, viene riprodotta nell'impianto, con la PFM che suona sotto, fermando tutto. Il teatro, la sera, il tempo e il fiato. Per sentire appieno in pochi istanti quale fosse l'atmosfera della tribù in giro per la penisola, non c'è modo migliore che farvi ascoltare la presentazione inclusa nel disco da parte di Dicioccio.
Visto questa reazione, mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie.
Con gli interventi stupidi e a volte alcolici di Faber, i ragazzi della PFM che si lanciano versi e schermi, le battutacce.
Allora, Patrick Zibas al basso, Flavio Premoli nelle tastiere, Franco Mussida le chitarre piccole, tascabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Franz Dicioccio. Suona la batteria e c'hai i pelazzi.
Tutti questi pelazzi!
Tutti i pelazzi qua, qui intorno, che tu non... Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riondino. È uscito in questi giorni il suo disco, nel quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata. Viene meglio di profilo. Lucio Violino Fabbri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto però... si sbatte come pochi, Fabrizio De André.
Il disco viene pubblicato in due volumi, il primo nel 79, il secondo nell'80. Quando esce è un successo incredibile. Staziona in classifica per 67 settimane consecutive. Sarà uno degli album più venduti degli anni 70. C'è nell'aria la possibilità di una seconda tournée PFM De André. In una dichiarazione dice persino che non esclude un disco futuro con la PFM, ma un evento che nessuno può prevedere arriva bruscamente a chiudere la pagina. Ne parliamo nel prossimo episodio.